Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Buonasera a tutti, eccoci di nuovo ad una nuova puntata di Cambio di Scena, Dilatazione di Vita dal Palco. Io sono Anna e questa è sempre Radio Sonar. Ultime notizie sono naturalmente la manifestazione nazionale prevista per la data del 27 marzo, la data che avrebbe dovuto vedere la riapertura, secondo Franceschini, dei teatri. E cosa che naturalmente non ci sarà, come tutti ben sappiamo, e che ci sembra un ottimo modo per celebrare quella che è stata nominata, eletta la giornata mondiale del teatro. E un ottimo modo, perché naturalmente, visto il fatto che non c'è ancora nessun tavolo interministeriale e non si paventa neanche una riforma strutturale del settore, naturalmente è necessario continuare a portare avanti questa lotta. Vi invitiamo perciò a seguire tutte le pagine Facebook dei coordinamenti regionali, perché le manifestazioni saranno ancora una volta nelle diverse città. E vi possiamo già dire che a Roma il coordinamento che vede insieme gli auto-organizzati dello spettacolo Roma, Mujeres nel Teatro, i presidi culturali permanenti, il Campo Innocente, le CLAP, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario, daranno vita a una 2 giorni di lotta. Ci sarà una prima manifestazione il 26 marzo a Piazza Barberini, una manifestazione che vede insieme i lavoratori dello spettacolo dal vivo con i riders, i lavoratori della logistica, i precari della scuola, quindi un passo importante per unificare le lotte nel mondo del lavoro precario, e poi naturalmente la data del 27 marzo, una data che è ancora in trattativa con la questura. Si pensa a fare un percorso per accendere un faro su tutti quegli spazi che difficilmente potrebbero riaprire alle condizioni attuali, e poi una piazza sufficientemente grande per contenerci nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook degli auto-organizzati Spettacolo Roma per gli aggiornamenti, o se volete a scrivere all'indirizzo autoorganizzatispettacoloroma@emergenzacontinua.org. E veniamo a noi, e veniamo come sempre a parlare di quelli che sono i temi che riguardano la riforma che a gran voce stiamo chiedendo da un anno, in particolare degli spazi. Questa volta lo facciamo parlando dello spazio dell'ex lavanderia. L'ex lavanderia nel cuore del Santa Maria della Pietà, uno spazio storico che ha animato culture e battaglie civili per anni, primo fra tutte proprio la trasformazione del parco in un polo culturale, e che il 25 febbraio scorso è stata sgomberata. Lo facciamo con Elisa Bongiovanni, attrice, attivista e animatrice di quel luogo. Buonasera Elisa.
Buonasera a tutte e tutti. Ciao Anna.
Ciao Elisa, benvenuta e grazie di essere qui con noi a parlare di questa battaglia storica prima di tutto. Io con te voglio partire proprio dal teatro, non solo perché è il focus di questo programma, ma perché l'ex lavanderia aveva uno spazio teatro che era uno spazio bellissimo, tra l'altro autocostruito, e che ha significato tantissimo in tutti questi anni per tanti artisti. Quindi vorrei che intanto...
Veramente uno spazio dove poter fare delle prove, facevamo delle prove molto lunghe, i nostri spettacoli avevano una gestazione molto lunga, quindi avevamo bisogno di uno spazio E non so come la regista trovò il contatto di qualcuno che appunto gestiva questo spazio di cui io non sapevo niente, in un punto di Roma dove non ero mai andata. E arrivammo, approdammo quindi all'ex lavanderia, in questa, come dicevi tu, magnifica, che era poi la parte dove appunto si stendevano i panni dell'ex manicomio, infatti quella era proprio la lavanderia del manicomio. E siamo arrivati là, arrivate là, e diciamo che io da allora non me ne sono più andata. La nostra compagnia lì ha trovato una casa, quindi diciamo che dal 2007 abbiamo cominciato dapprima appunto a collaborare come compagnia esternamente insieme al collettivo dell'associazione Ex Lavanderia. In qualche modo appunto offrivamo il nostro, la nostra capacità organizzativa in cambio di avere uno spazio per poter provare. Quindi abbiamo cominciato a svolgere. E come me e la compagnia di cui facevo parte, tantissime altre compagnie e tantissimi altri artisti hanno trovato casa lì per una serie di motivi, perché da una parte lo spazio era molto bello e si prestava moltissimo alle prove, perché appunto uno spazio all'interno di un parco dove non c'è niente, quindi non c'era neanche la difficoltà dei rumori di dietro, in sottofondo, eccetera, e dall'altra appunto la possibilità di avere uno spazio così grande a dei prezzi popolari, perché di fatto la ex lavanderia chiedeva un'offerta libera, come ha fatto sempre per tutti i suoi locali, perché di fatto l'associazione ex lavanderia appunto fare per la cittadinanza era restituire in generale l'ex manicomio, quindi tutti i padiglioni, ma in particolare occupando il padiglione 31, quindi darlo a metterlo a disposizione delle persone che ne avevano bisogno, come appunto succedeva per le compagnie teatrali che
Certo,
avevano.
spazio simbolico questo dell'ex lavanderia non ha dato spazio appunto solamente al teatro, ma anche a tantissime altre attività. Mi
Guarda.
ricordo la Milonga, la Crianza, insomma, ecco, raccontaci anche perché questo ha significato anche che la città l'ha potuto attraversare in
Triste, ma anche molto bello vedere il giorno insomma, del piccolo corteo che abbiamo organizzato davanti al Santa Maria, vedere tutte le persone che in qualche modo avevano attraversato l'associazione Ex Lavanderia. È stato un po' rivedere i quasi 17 anni di attivismo all'interno di quello spazio, perché di fatto è stato attraversato da realtà molto diverse fra di loro. Ad esempio,
Ricordiamo appunto, ricordiamone qualcuna.
allora, ad esempio, il Labortango è un laboratorio che è nato all'interno dell'associazione Ex Lavanderia, che ha visto un numero enorme di partecipanti e che ha fatto sì che nascesse una delle milonghe più belle di Roma, la Milonga Viejo Lavadero. E appunto.
Frequentatissima, peraltro.
Sì, assolutamente. Nei giorni estivi era quasi invivibile. Io, insomma, ero lì ad aiutare nell'organizzazione. Si svolgeva in due sale, la sala sopra, che era appunto la sala teatrale, che poi noi avevamo incrementato con gli anni facendo un parquet, mettendo dei quintaggi, eccetera. E poi la sala sotto, dove si faceva il tango nuevo. Però appunto la sala sopra era proprio, sembrava una milonga a Buenos Aires, frequentatissima, con pochissimo spazio. E ad esempio il laboratorio Labortango si è interrotto, ahimè, purtroppo con il primo lockdown a marzo del 2020. Poi è nata in realtà dentro 11 anni fa, dentro l'associazione Ex Lavanderia, dentro al Padiglione 31, è nata Crianza, che è l'orchestra di ritmi brasiliani, che anche lei si è trovata senza una casa adesso, ed è appunto un'orchestra di percussioni brasiliane che è nata dentro e che ha avuto, grazie alla Ex Lavanderia, la possibilità di crescere, tanto che appunto ha cominciato a partecipare ai carnevali più importanti della regione, anche fuori regione, eccetera. Un'altra cosa
Certo.
molto importante era la caffetteria, un caffetteria Tatauelo, dove si vendevano a prezzi, insomma, giusti, se si può dire, fra virgolette, prodotti a questo Lidali, che sosteneva il progetto del caffè Tatahuelo dei cittadini e delle cittadine del Chiapas. Quindi anche
Certo.
appunto una vocazione politica fondamentale, una caffetteria che tra l'altro era diventata anche un punto di incontro dove c'era una piccola libreria, biblioteca, dove ci si poteva incontrare, c'era uno spazio per bambini, dove ad esempio gli artisti di Montemario, che è un gruppo che è nato 2 anni fa, si incontrava per organizzare le mostre, perché ad esempio dentro alla lavanderia si era creato anche questo spazio di espositivo di fotografie e di arte visiva. E ci sono stati
Certo, ma mi
tanti
ricordo
artisti.
anche la bella lavanderina, il Parco Cavallo, che
Sì.
mamme e bambini hanno frequentato in massa, direi.
Allora, questo tra l'altro apre un altro file rispetto alla lavanderia, perché la bella ex lavanderina è un gruppo di mamme del quartiere che, frequentando un piccolo parco che c'era accanto all'associazione, accanto al Padiglione 31, che era un parco che era stato messo dal comune nel 2000 quando c'era stato il giubileo, e poi magari anche su quello apro un file, aveva deciso di rimboccarsi le maniche e risistemarlo. Quindi aveva organizzato delle giornate di autofinanziamento per poter risistemare quel parco giochi, che è diventato un punto di riferimento per il quartiere, che ovviamente è un quartiere che offre pochissimi servizi, soprattutto per i bambini. Tra le varie cose, infatti, una delle cose importanti, che era importantissima per la lavanderia, perché era il legame fondamentale che la lavanderia aveva nei confronti del quartiere, c'era la possibilità di usare le sale per delle feste dei bambini, magari di famiglie con difficoltà economiche che non si potevano permettere, che avevano case piccole, che quindi non potevano organizzare feste per i loro figli e che non si potevano permettere di affittare luoghi all'esterno grandi come la lavanderia, potevano usare i locali della lavanderia a offerta libera, quindi ognuno
Certo.
dava quello che pensava fosse giusto.
Certo, quindi ex lavanderia come simbolo di quello che sarebbe potuto diventare tutto il parco di Santa Maria della Pietà con i suoi 35 padiglioni. Facciamo una breve pausa musicale e poi andiamo, a parlare un momento di quello che è stato il vostro progetto.
Perfetto.
Eccoci di nuovo, stiamo parlando con Elisa Bongiovanni, attrice, attivista e animatrice dell'ex lavanderia, e parliamo del progetto che avete pensato per il Santa Maria della Pietà e che ha dato vita al comitato Si può fare, giusto Elisa?
Sì. Sì, nel 2015 abbiamo raccolto delle firme per una legge di iniziativa popolare, 12.000 firme che abbiamo poi depositato in regione, è lì che è nato il Comitato Si può fare, di cui appunto la lavanderia fa parte. Abbiamo depositato queste 12.500 firme e, aspettando che appunto secondo lo statuto della regione fosse discussa questa legge di iniziativa popolare. Entro sei mesi dal deposito delle firme doveva essere discussa e questa discussione non è mai avvenuta, quindi queste 12.500 firme sono ancora ferme nei cassetti della regione. E di fatto quello che è stato fatto con questa proposta di legge, con questa proposta di legge di iniziativa popolare, non era altro che cercare di mettere in pratica quello che da anni in realtà si stava cercando di mettere in pratica, addirittura dalla chiusura dell'ex manicomio del Santa Maria della Pietà. Cioè una legge che è una legge fondamentale, che è una legge che è fondamentale per l'Italia, che no, è stata appellata come una delle leggi più rivoluzionarie, che è la legge Basaglia, la legge 180, che prevedeva che gli ex manicomi fossero a uso pubblico, sociale e culturale, quindi che appunto, come diceva Franco Basaglia, le persone potessero uscire dentro ed entrare fuori, cioè che ci fosse questo scambio tra le persone che erano rinchiuse dentro al manicomio e le persone che invece erano fuori dal manicomio, e potessero questi luoghi diventare dei luoghi di scambio, di crescita, di relazione, che era poi quello di cui avevano bisogno le persone che magari erano state rinchiuse all'interno di questi spazi, che sono state anche insomma spazi di tragedia, diciamo. E di fatto quello che abbiamo cercato di fare con la legge di iniziativa popolare è questo, cioè di far sì che tutto il Santa Maria della Pietà fosse a uso pubblico, sociale e culturale, che appunto fosse a disposizione dei cittadini, non soltanto di questo quadrante di Roma, che è un quadrante di Roma dove, sottolineo, non ci sono servizi di questo tipo, cioè la biblioteca è molto lontana, gli ospedali siamo pieni, in realtà abbiamo moltissimi servizi sanitari, di cui tra l'altro alcuni pubblici che sono stati anche messi in grossa difficoltà negli ultimi anni, ma non abbiamo teatri, non abbiamo cinema, non abbiamo punti di incontro, i giovani non hanno punti di incontro. Sono tra l'altro dei quartieri che possono essere particolarmente difficili, quindi noi sappiamo bene che nei quartieri così difficili a maggior ragione ci sarebbe bisogno di questi spazi. E il Santa Maria della Pietà in realtà è una risorsa per tutto il comune di Roma, cioè Roma appunto, per dirne una, non ha gli ostelli della gioventù. Nel 2000 con il giubileo sono stati ristrutturati dei padiglioni dentro al Santa Maria della Pietà, finito il giubileo per fare gli ostelli della gioventù, sono stati usati come ostelli della gioventù durante tutto il giubileo, finito il giubileo sono stati dismessi. Certo, quindi certo. Di fatto è tornata una città, Roma, la capitale d'Italia, è una città europea che non ha ostelli della gioventù.
Certo, vi è stato anche offerto di tenere la sola ex lavanderia e accantonare il progetto di polo culturale del parco. Perché non avete accettato?
Allora, faccio una piccola precisazione. Non ci è mai stato chiesto esplicitamente di tenere l'ex lavanderia e lasciare la vertenza. Ci è stato detto anche dall'ultima, diciamo, dai 5 Stelle che stanno al municipio, di lasciare noi spontaneamente la lavanderia e che loro avrebbero garantito la continuità dell'associazione all'interno del padiglione. Quindi era una cosa ancora un po' più diversa.
Ambigua,
Ma
decisamente ambigua.
esatto, ma comunque anche se ci avessero offerto, come in realtà è accaduto in un modo sempre non esplicito negli anni con le varie diverse amministrazioni, non avremmo accettato per due semplici motivi. Uno, che l'associazione ex lavanderia non nasce con l'obiettivo di creare un'attività sociale e culturale per, diciamo, per il nostro sostentamento, ma nasce come esempio, cioè come se appunto uno dicesse al padiglione 31 è possibile fare questo, vuol dire che è possibile farlo in tutti gli altri padiglioni. Tanto è che appunto in realtà dentro l'associazione ex lavanderia noi eravamo tutti volontari, nessuno di noi percepiva nessun tipo di reddito, per cui abbiamo pure e dell'attività dell'associazione era legata alla tutela di tutto il Parco del Santa Maria. E l'altro motivo che abbiamo provato a spiegare più volte alle istituzioni era che tutelare un solo padiglione su tutto quel parco voleva dire mettere una goccia nel mare, cioè mettere
Tra
all'interno di
l'altro con
un...
l'obiettivo della sanitarizzazione, giusto? Sarebbe
Esatto,
stato
esatto.
veramente paradossale.
Sì, mettere un padiglione culturale dentro un ospedale voleva dire far morire quell'attività culturale, perché di fatto quello che si sta facendo dentro al Santa Maria è quello, si sta risanitarizzando. Tra l'altro andando contro la legge Basaglia, che prevede che non ci siano attività sanitarie di nessun
Certo.
tipo e che anzi prevede una cosa ancora più fondamentale, cioè che le attività dentro gli ex manicomi siano a reddito e che una percentuale di quei redditi vadano a sostenere le attività per la salute mentale al di fuori degli ex manicomi. Quindi
Chiaro, chiaro.
si sta facendo una cosa che è anche contro, non so come dire, l'interesse della sanità pubblica, nello specifico della sanità mentale, diciamo dell'ambito della sanità mentale.
Certo.
Della salute
Senti,
mentale.
questo progetto secondo voi può rientrare nella battaglia che i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo dal vivo stanno facendo perché gli spazi culturali nel territorio abbiano tutele, fondi e chi li anima abbia la possibilità di continuare a farlo, secondo
Sì. Sì, secondo
te?
me sì. Non, cioè, senza nessun dubbio, lo dico anche a fronte del fatto che appunto in questi ambiti dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo io sto spingendo molto perché si prende esempio da altre città europee dove esistono questi poli culturali e sono fondamentali per il lavoro dello spettacolo. Sono fondamentali sia perché si creano spazi di lavoro, sia perché si crea una relazione con il pubblico, sia perché si dà la possibilità alla popolazione, alla gente, alle persone di poter usufruire di cose che magari sarebbe difficile, per cui sarebbe difficile usufruire, cioè le persone che magari vivono in una zona di Roma con più difficoltà economica hanno la possibilità così di accedere a delle cose a cui magari non accederebbero e quindi, e
Certo.
questo avviene nelle altre città europee, quindi sì, assolutamente sì,
C'è un
sarebbe...
appello che voi avete stilato e che è possibile firmare. Vuoi dare indicazione per trovarlo e per leggerlo e per poterlo firmare?
Allora, mi prendi in contropiede, Anna, perché io per ora siamo nella fase della raccolta delle firme per far uscire l'appello. Credo che, per esempio, tra oggi e domani dovrebbe uscire ufficialmente, quindi ancora non ho i riferimenti, però appena ce li ho magari te li mando così poi
Li possiamo
li puoi
pubblicare
mettere.
sulla.
Esatto, sì.
Certo. Assolutamente. Allora, andiamo in pausa con un nuovo, andiamo a parlare del vostro spettacolo, di uno spettacolo che avete messo in prova proprio lì, giusto?
Sì, esatto.
Bene, pausa e torniamo.
Grazie.
Eccoci di nuovo, siamo di nuovo in linea, stiamo parlando con Elisa Bongiovanni, ma parliamo dello spettacolo che Elisa ha realizzato con Giada Parlanti, che è in linea con noi. Buonasera Giada.
Buonasera, buonasera.
Benvenuta.
Grazie.
Allora, parliamo di uno spettacolo importante anche perché, come dicevamo prima con Elisa, avete avuto la possibilità di metterlo in prova proprio nello spazio dell'ex lavanderia, dico
Sì,
bene?
sì.
Allora, lo
Beh, sì.
spettacolo è Se il nonno diventa un gatto. Uno spettacolo che è andato in scena proprio a un passo dall'esplosione della pandemia nel febbraio 2020 nella sala Mosaico del Teatro Vascello a Roma e nell'anno del centenario della nascita di Gianni Rodari, meraviglioso narratore e pedagogo. Dunque, quindi è una celebrazione o un'occasione per accendere un faro sui temi cari a Rodari?
Ma è sicuramente un'occasione, una grande occasione, perché poi quando si mette mano a dei grandi autori di questo calibro, che purtroppo per tanto tempo sono stati sottovalutati perché autori per ragazzi, per bambini, ma non è vero, cioè Rodari parla a tutti, parla anche agli adulti, anzi forse soprattutto parla agli adulti. E quando ecco si toccano questo tipo di autori è una grande occasione per imparare. Per imparare, sì.
Qual è il focus che avete voluto, su cui avete voluto puntare? Nelle note di regia parlate appunto di quanto siamo, come dire,
Bombarda.
turlupinati, bombardati dalla
Sì,
televisione,
sì.
da ciò che viene preconfezionato e ci viene detto che dobbiamo guardare in sostanza.
Sì.
E quindi mi pare che il focus fosse proprio quello della ripresa di come dire, del riprendere a immaginare.
Assolutamente, nasce da una scommessa che inizialmente abbiamo fatto io e il Teatro Vascello nella persona di Marco Ciuti, che è uno dei, insomma, dei caposaldi, delle persone fondamentali del Teatro Vascello, e che in qualche modo parlavamo del fatto che i bambini anche a teatro a volte sono veramente bombardati da immagini, perché spesso e volentieri il teatro per i ragazzi, per i bambini, insomma, si pensa ai costumoni, a tanti attori, a tante cose in scena per renderlo spettacolare. E invece ci siamo detti: ma se riprendessimo un po' quello che facevano i nostri nonni, cioè raccontare delle storie attraverso, addirittura si potrebbe ascoltare con le orecchie chiuse, senza togliere niente all'attrice, a Elisa Bongiovanni, che è bravissima ovviamente e che è un piacere guardarla, però il nostro obiettivo è stato tantissimo sulle parole invece che l'attrice portava, perché ovviamente poi una parte è scritta da noi, in modo particolare da Elisa, ma una buona parte, insomma, sono le filastrocche di Gianni Rodari. E il nostro obiettivo era proprio quello di togliere il più possibile immagine dalla scena per cercare di far sviluppare il muscolo dell'immaginazione, della fantasia. E quindi, infatti, alla fine dello spettacolo, noi chiediamo ai ragazzi e ai bambini di disegnare quello che loro hanno visto nell'occhio della loro mente, della loro fantasia. Quindi ecco sì, il nostro obiettivo è principalmente togliere più che aggiungere.
Benissimo, molto interessante. Allora, ascoltiamo una prima sequenza di questo spettacolo e poi torniamo a parlare di come lo avete strutturato.
Va bene.
Attenzione qua che non vorrei schiacciare nessuno, se no chi la racconto questa? Niente, non c'è. Voi l'avete vista? No. Neanch'io. Ero convinta di averla presa, l'avevo messa lì sul tavolo prima di uscire, dicendo così poi la infilo nella borsa, invece non c'è. Volata! Uff, così, volata via. Chissà chi gli ha preso. Non c'è, non c'è, eppure ero venuta apposta. Ero venuta apposta per raccontarla qua a voi, ma non c'è, non si può fare, no? Che mi guardate così? Che sto cercando? Una storia. Sì, non mi guardate così perché voi le storie non le tenete nella borsa? No? No, vuol dire che non hai mai guardato la borsa di tua mamma, allora. Piena, piena di storie. Le borse delle mamme sono sempre piene di storie. Anzi, vi dirò di più. In realtà ci sono storie dappertutto. Sì. Guarda, no, la tua no? Beh, ma non c'è problema perché io vedo storie dappertutto e vedo storie tutte appiccicate a voi. Vedo una storia per ogni occhio, vedo una storia per ogni vestito, vedo una storia per ogni modo di camminare. Questa stanza è piena di storie. E però la mia era proprio bella e io volevo proprio raccontare quella, perché a me l'hanno raccontata tanto tempo fa e io volevo raccontarla a qualcuno prima che si dimenticasse. Come si può fare? Ah, facciamo una cosa. La mia mamma diceva sempre... essere sicura che in un posto non ci sia una cosa, devi sempre guardare due volte. Io la mia mamma la ascolto, perché fino a prova contraria la mamma ha sempre ragione. Allora, vediamo qua. No, forse qua no. Forse non spostare. È la storia di Giovanni. Puoi tenerla? No, tu la puoi tenere? Anche detto Giovannino, eh? Qualcuno lo chiamava Tardi Giorno, però non era il suo cognome. No. Giovanni, anche detto Giovannino, era un bambino di 7 anni che non riusciva mai a stare fermo. Come tutti i bambini di 7 anni, direte voi. No, no, lui no. Bastava il solo pensiero di mettersi seduto, subito gli venivano le fregole. E si metteva in piedi, tanto che aveva imparato a mangiare in piedi, come i cavalli. Giovannino gridava sempre per qualunque cosa, anche per dire «Ho sete!» Lo sentivano fino alla fine della strada, fino alla fine di via Carini, giù per la Gianicolense, fino alla stazione di Trastevere, Testaccio, Lungotevere, lo sentivano fino a Monte Mario. La mamma aveva provato in tutti i modi a dirgli di stare calmo, gliel'aveva detto in tutte le lingue del mondo, ma non c'era stato niente da fare.
Eccoci di nuovo. Allora, questo lo chiedo a Elisa, visto che Giada ci diceva che una parte è stata scritta proprio da te. Come lo avete sviluppato e anche come avete coinvolto i bambini?
Allora, come diceva Giada, appunto noi abbiamo preso l'occasione del centenario di Gianni Rodari per andare a fondo sulle sue filastrocche e ci siamo dette come raccontarle questi, come dare senso a queste filastrocche una dietro l'altra. E quindi io mi sono immaginata appunto la storia di questo bambino, che è un bambino qualunque, che potrebbe essere appunto un qualunque bambino che vede lo spettacolo e che non ha particolari problemi, particolari cose, ma che magari non ha la possibilità di andare con l'immaginazione, andare con la fantasia. E quindi ovviamente è uscito fuori questo nonno che gli racconta che gli racconta queste storie così strampalate. A quel punto, ovviamente, il salto nel mondo del fantastico è stato un attimo, cioè dal momento in cui viene raccontata una storia al momento in cui si entra dentro questa storia è un secondo, cioè a un certo punto appunto Giovannino verrà trasportato in questi mondi fantastici, che sono i mondi inventati da Gianni Rodari, che in realtà non sono altro che una trasposizione della realtà, cioè Gianni Rodari ci raccontava la realtà in un modo diverso, ecco. E quindi quello che noi abbiamo fatto è dare un filo comune a queste filastrocche con la storia di questo bambino che semplicemente era magari era tanto solo che spesso si lasciava andare alla passività della televisione, dandogli la possibilità invece di provare a essere attore della propria vita. E quindi poi appunto i bambini all'inizio, come si sente nell'audio, sono in realtà molto, non so se si sente, se si è sentito, ma sono coinvolti, sono sempre lì presenti, anzi alle volte era anche difficile provare a non farli entrare, perché invece avevano automaticamente desiderio, proprio perché vedevano una persona e io entro con una valigia in mano e basta, non c'era nient'altro, non c'era una scenografia, quindi in qualche modo si creava subito una relazione diretta. E poi durante lo spettacolo, per fortuna, rimanevano sempre abbastanza a bocca aperta, fino ad arrivare poi alla fine, in cui invece gli si chiedeva proprio, come diceva Giada, di provare a disegnare quello che loro avevano vissuto, visto con la loro fantasia, con la loro immaginazione. Quindi si andava in un'altra sala, si mettevano a disposizione fogli, pennarelli, matite, avremmo voluto mettere anche tempere e chi più ne ha più ne metta, ma insomma era forse in un'altra occasione, forse in un altro spazio, ecco, forse
Forse
all'interno
proprio
della
Alex
lavanderia
Lavanderia.
esatto, l'avremmo potuto fare, esatto, dentro al vascello era un po' più complicato, e però in realtà la risposta dei bambini è stata fantastica, tanto che appunto con Giada a un certo punto ci siamo anche detti che forse da quei disegni avremmo potuto trovare spunto per fare delle ipotetiche scenografie all'interno dello spettacolo. Ovviamente anche noi viaggiamo con i sogni, perché se no non andiamo da nessuna parte, abbiamo immaginato questa cosa, però veramente alcuni disegni li abbiamo conservati, perché sono dei disegni che parlano molto più, ci fanno capire moltissimo quanto i bambini sono entrati nella storia, ci fanno capire che cosa li ha colpiti particolarmente, ci fanno capire molte cose su come è andato lo spettacolo anche, quali sono stati i punti cardine, quali sono stati i punti più difficili, e ci fanno capire anche a che punto sta l'infanzia. Devo dire che sta molto più avanti di noi, per fortuna, ancora adesso.
Cioè, se liberata, insomma, come dire, offre veramente tanti spunti, non è così distrutta già dalla televisione.
No, per me no, poi magari Giada dice come la pensa, però no, anzi, noi avevamo moltissima paura in questo di far andare avanti questo progetto, proprio per quello che diceva Giada prima, cioè come risponderanno questi bambini quando non gli daremo il costumone e la mega scenografia o gli effetti magici di luci e cose, come reagiranno, li faremo annoiare? E invece no, non è stato così, i bambini sono stati presi dall'inizio alla fine, coinvolti, alcuni di loro che erano magari degli appassionati di Rodari, anche ripetevano insieme a me delle filastrocche che conoscevano, e sono stati completamente presi dalla storia, cioè si è creato quella relazione che per noi è fondamentale nel teatro, di relazione tra chi è in scena e chi guarda.
Certo,
Quindi
certo.
è stato
Bene,
importante, bello, no?
bene. Giada, a proposito appunto di quello che diceva Elisa, la struttura dello spettacolo prende spunto dalla grammatica della fantasia o avete semplicemente sviluppato una storia fantastica, diciamo così.
Ma ovviamente la grammatica della fantasia è un manuale da tenere sempre presente accanto a noi, quindi sì, ovviamente ci siamo ispirati anche a quello. E anche semplicemente nella frase iniziale della presentazione del progetto, in cui appunto Gianni Rodari ti dice: il mondo lo puoi guardare in tanti modi, anche a testa in giù, anche dalla fessura di una porta, e ovviamente cambierà quello che tu vedi, anche se è la stessa immagine, anche se stiamo parlando della stessa cosa, un conto è guardarla a testa in su e un conto è se ti metti, ecco, in verticale, cambia tutto. E ovviamente sì, come diceva Elisa, la preoccupazione è che questi ragazzi hanno talmente tante informazioni dalla televisione, da internet, un bombardamento tale di immagini che ovviamente uno pensa: va, vai lì con niente, solo con delle parole, ci mangeranno, diventeranno una schiera di unni e saremo sotterrate. E invece no, i bambini basta dargli là e loro sanno fare già tutto. La fantasia è il loro dominio. Noi non dobbiamo, dovremmo togliergli appunto tutti questi impulsi in modo che sviluppino i loro, semplicemente quelli che hanno dentro, i loro semi.
Certo, ascoltiamoci un'altra sequenza e poi torniamo a parlare di questo spettacolo.
E così la mamma aveva trovato questa piccola soluzione. Lo metteva davanti alla televisione. Giovannino, appena si metteva davanti alla televisione, subito si calmava. No, 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 anzi, no. Subito si rimbambiva, più giusto. Giovannino non aveva amici. Perché ogni volta che andava a casa di qualcuno, appena varcava la soglia, gridava: "È mio!" Pure cose che non erano giocattoli, eh. Entrava in questa casa e vedeva, che ne so, il lampadario: "È mio!" Ok. Andava in cucina, vedeva la lavastoviglie: "È mia!" Ma che? I croccantini del gatto: "Sono miei!" Mi ricorda quello che diceva che la foresta amazzonica è sua. O anche quello che voleva rubare il Colosseo, perché lo voleva tutto per sé e non accettava l'idea di condividerlo con qualcun altro. Ma anche lui, alla fine della vita, capì che di fronte a tanta bellezza sarebbe stato più bello dire: "È nostro", no? Dunque, stavo raccontando. Dov'ero rimasta? Giovannino. Ah! Sì, giusto, sì. Giovannino era sempre solo, perché i genitori non c'erano mai, lavoravano tutto il giorno. Il papà faceva il ferroviere. Che bellissimo mestiere! Stare in treno tutto il giorno, per l'Italia andare attorno. È un bel mestiere, non dico di no, sempre a spasso. Ma però, quando di notte tu stai nel tuo letto, lui va in giro a bucare il biglietto. Ferroviere, che bel lavoro! Sul berretto due righe d'oro. Chiamare per nome paesi e stazioni come simpatici amiconi. Ma se il suo bambino chiama papà, lui sta sempre in un'altra città. Per Giovannino il papà era una specie di eroe, anche se non c'era mai, intento com'era a viaggiare di città in città. La mamma invece era sempre indaffarata, in mille faccende affaccendata, faccende che Giovannino non aveva mai capito cosa fossero. Ad esempio, la chiamava per raccontarle qualcosa e lei rispondeva sempre così: "Aspetta, Giovannino, sto facendo una faccenda." Oppure: "Porta pazienza, Giovannino, la mamma è un attimo occupata." Oppure: "Aspetta, impara ad aspettare, Giovannino, devo prima fare una cosa." Questo non aveva fatto altro che aumentare in Giovannino le domande su che cosa facesse la mamma, ma di certo la pazienza non l'aveva imparata. E così, per Giovannino, televisione, solo televisione, quale Giovannino riusciva ancora a parlare era il suo nonno Giuseppe. Con lui non sapeva perché, ma si sentiva tranquillo. Non sentiva la necessità, quando stava con lui, di gridare o di correre senza motivo o di guardare la televisione, perché lui gli raccontava sempre un sacco di storie, storie tutte sgherbe, ma sempre divertenti. E così Giovannino aveva guardato talmente tanto la televisione che aveva perso il desiderio di andarlo a trovare nonno Giuseppe. E nonno Giuseppe, preoccupato per Giovannino perché era più di una settimana che non lo andava a trovare, decise di forzare la situazione. E fu lui ad andare a trovare Giovannino. Aveva staccato le prese della corrente, aveva preso Giovannino e l'aveva messo davanti alla finestra.
Eccoci di nuovo. Allora, stavamo parlando con Elisa Bongiovanni e Giada Parlanti di Se il nonno diventa un gatto. Se il tempo vola, purtroppo ci sarebbero tantissime cose da dire, però quello che... così, su cui mi piacerebbe tornare ascoltando le sequenze, è proprio il fatto che voi, nonostante il racconto infantile, per così dire, comunque offrite anche degli spunti, come dire, legati alla realtà, come l'accenno alla foresta amazzonica, come l'idea di privatizzare piuttosto che condividere. Questo spunto è stato raccolto, è qualcosa che vorrete continuare a portare avanti anche attraverso, magari proprio sviluppando i disegni dei bambini, come dicevate prima? Quali sono le idee per il futuro?
Le idee per il futuro sono molto incerte, ovviamente, visto il momento. E, questi spunti sono stati colti, forse non dai bambini o comunque non da tutti, ma sicuramente dagli accompagnatori, dai genitori. Appunto la foresta amazzonica, quei riferimenti là, che devo dire, insomma, sono stati spinti molto da Giada, che su questa cosa Giada è molto attenta, lo dico io perché lei non l'avrebbe mai detto, però è una cosa sulla quale lei fa molta attenzione, che appunto lei giustamente dice: non è che noi possiamo fare lo spettacolo per bambini parlando come se fossero dei cretini, noi dobbiamo ovviamente utilizzare questi spettacoli per parlare loro di cose che sono importanti e fondamentali, e quindi sono stati assolutamente colti. Il futuro ci dice, per questo spettacolo, in realtà, appena saremo in grado di poterlo fare negli spazi, con un pubblico in scena, in teatro, insomma, noi siamo disponibili, ovviamente, anche se il centenario è finito a ottobre del 2020, l'anno rodariano è finito a ottobre del 2020, comunque siamo disponibili a farlo. Nel frattempo con Giada ci stiamo cercando di attrezzare anche con altre due colleghe, Laura Saccagni e Roberta Guerrera, per cercare di capire in che modo, ad esempio, rientrare in contatto con i ragazzi, e quindi stiamo cercando di mettere su questo progetto che si chiama Vite Pazzesche, e che sarà un progetto in streaming per le scuole elementari, medie e superiori. Non so se vuoi dire, se c'è ancora tempo, se vuoi dire qualcosa tu, Giada.
No, di cui già vediamo dei lampi di luce su Facebook, se non sbaglio.
Sì, sì, sì. Sì, stiamo mettendo insieme il materiale per poter uscire. A breve ci sarà un crowdfunding, e che è ovviamente, insomma, tutto molto, molto più difficile andare avanti e lavorare in questo periodo.
Certo,
Sì.
certo.
Non è
E quindi
ovviamente.
noi in chiusura ricordiamo la manifestazione nazionale del 27 marzo a Roma, anche il 26 marzo a Piazza Barberini. Lancio anche a voi un nuovo invito per un nuovo programma per raccontarci come lo sviluppo di questo spettacolo che avete in mente, su cui state lavorando.
Molto volentieri. Sì,
Saluto tutti i nostri
grazie.
ascoltatori e naturalmente tutte le notizie, gli aggiornamenti sulla manifestazione, così come sull'appello per il Santa Maria della Pietà e l'ex lavanderia, li troverete sulle pagine di Radio Sonar, come sulle pagine del Comitato Si può fare e le stesse pagine dell'ex lavanderia.
Grazie mille.
Grazie tante. Grazie mille. E ai bambini bisogna dargli sempre dei messaggi importanti perché i bambini capiscono. Volevo
Sì,
soltanto dire questo.
assolutamente.